Vedete, fratelli e sorelle, la preghiera è una cosa molto bella, io ne ho sentite diverse. Tante volte non si capisce il senso perché preghiamo, no? Ma forse vorremmo un po' per volta, mentre il Signore ci guida anche in questo, noi chiediamo. La preghiera è una richiesta. È una richiesta di cosa desideriamo al Signore e secondo la sua volontà egli ci concede. Quindi non un Dio impersonale, cioè non delle parole che non sappiamo dove vanno a finire, ma delle parole che sappiamo che sicuramente sono ascoltate. Ascoltate dal nostro Redentore, dal nostro Padre Celeste. E per questo c'è un motivo, c'è un ricordo, e vi dico subito, ho parlato della parola ascoltare. E se io vado, leggo io, non vi preoccupate, vado a ritroso nelle parole, nel libro dell'Esodo, trovo questo. Sto leggendo il periodo delle acque di Mara, ma si trova praticamente nel capitolo 15 di Esodo, e poi ve lo cercate voi, e questo che dice il Signore, no? Sappiamo che non c'era acqua e le acque che erano lì erano amare, per quello quel luogo si chiama Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, come al solito, dicendo che berremo, eccetera, eccetera. No? Soliti problemi di conflittualità con il Signore, solito problema di mancanza di fede, no? E poi il Signore, sappiamo, gli mostrò un legno a Mosè e lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. E il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo, la prova significa provare, sapete quando si prova una cosa per vedere se va bene, se non va bene, no? Ma provare, in questo caso provare l'animo dell'uomo. Se tu gli dici questo, ecco, e questo lo sta dicendo a noi oggi, come l'ha detto ieri ad Israele. In ebraico c'è una bella parola per dire questo, quando suonano il corno c'è dicono Shema Israel, ascolta Israele, ascolta. È questo che il Signore ci dice: se tu ascolti, il versetto 26 dice, se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e farai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi, dopo questo, giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti e 70 palme, e lì si accamparono presso le acque. Bene, per dire questa parola, ascolta Israele, e il Signore sicuramente il suo orecchio è attento alle nostre preghiere. E in Esodo, in Deuteronomio, sapete tutto, il capitolo 16, anche leggo io, fratelli, poi ve lo cercate, dice: ascoltali le cose che il Signore ti ha chiesto, sono dei principi basilari. Dice: ascolta dunque Israele, abbi cura questi principi, di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplicate grandemente nel paese dove scorrono latte e miele. E io posso dire per noi, se vogliamo essere felici e vogliamo avere pace, perché in fondo la pace è questo, dobbiamo ascoltare la parola del Signore, ma non, dice, non chiunque, non soltanto ma fautori, dice, della parola, non solo chi ascolta, ma bisogna metterla in pratica. Dove, e poi dice ancora, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. E poi dice: tu l'amerai dunque con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, eccetera. E poi dice una cosa ancora molto importante, che mi commuove sempre, questa cosa la dice al versetto 7, dice: questi comandamenti, allora, che oggi ti do, ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per vie, questa è un'importanza straordinaria, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno e li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Vedete, fratelli e sorelle, ma se noi li mettiamo solo sulla mano o sulla fronte e non sappiamo neanche cosa c'è scritto dentro, perché la parola di Dio alla quale non abbiamo ubbidito, non serve scriversi, noi possiamo farci tatuare tutto il corpo con la parola di Dio, ma è il cuore che il Signore ci deve tatuare con il suo spirito, e così è. E quindi, ma sono cose che avevo segnato. E poi andiamo a leggere nel capitolo, andiamo in Due Cronache, vi dico subito la pagina, ecco, nel capitolo, dunque la pagina 473,
capitolo
400, scusate, il capitolo 35, per il momento, però questa parte ancora ve la leggo io, perché poi c'è da leggere, per quello sto cercando di il succo della questione. Poi a casa vostra leggetevela mille volte, sempre, no? E dunque qui ci troviamo nel periodo, allora la cosa, i versetti in questione sono dal 20 fino al 26 del capitolo 35, ma io vi faccio il riassunto di questo. Qui ci troviamo praticamente alla fine della vita del re Giosia, che è stato un re estremamente giusto, ma alla fine, non in senso negativo, non ha creduto a quello che diceva il faraone Neco, che andava a combattere, passava di là, per esempio passava dalla valle di Megiddo, dove noi siamo stati, no? E passava di là per andare a Carchemish ad attaccare i babilonesi, e naturalmente il papà stava andando, possiamo fare anche un minimo di storia che non guasta mai, perché poi anche la storia ci aiuta, stava andando in quel momento a combattere il re ha un nome, ecco, Nabopolassar, che era praticamente il padre di Nabucodonosor. Aveva deciso di fare così e aveva anche fretta, e vediamo che Giosia si pone in mezzo, perché pensava, dice: passa dal mio territorio, vai, chissà cosa gli è venuto in mente, e gli è andato incontro, è andato ad aggredirlo, si è travestito e gli ha dato, è andato ad assalirlo, quando per bocca di Neco stesso gli ha detto: non venire a combattere con noi, dice: io non ce l'ho con te, sto andando praticamente a combattere contro i babilonesi. Quindi dice, non, dice, e questo viene dalla bocca di Dio, quindi il Signore ha parlato in questo caso per bocca, e tanto è vero che lui non ce l'aveva con Giosia, quindi Giosia non ha dato ascolto alla parola del Signore e si travestì. E che cosa è successo? È successo che a un certo punto gli arcieri di Neco lanciarono una spada, una freccia, e colpirono il re Giosia, lo ferirono a morte nella battaglia di Megiddo. E la storia qui ci dice che presero il re di fretta e furia, poi, e lo trasportarono a Gerusalemme, dove morì e dove fu sepolto. Da quel momento, fratelli e sorelle, nascono un mucchio di problemi. Sapete, quando muore uno, la successione, i poteri, ce ne sono di cose, no? Lui non ha in quel momento dato, non dico che era uno che non ascoltava la parola, tutt'altro, però magari detta da un pagano, eccetera, vai a capire come cosa gli è venuto in mente. Gli è venuto in mente di attaccarlo. Quindi si è travestito e lo ha attaccato. Poi che cosa è successo? È successo, e lo possiamo leggere, io vi faccio adesso una cronistoria, no? È successo questo, che nel frattempo, diciamo, come vi dicevo prima, che da quel momento in poi è successo un patatrac per la sua famiglia e tutto il resto, perché il regno di Giuda cominciò a cadere in disgrazia, poiché Neco, dopo, da quel momento in avanti, non è che è successo niente, perché non è che lui gli ha fatto guerra e poi le cose sono rimaste così. Lui è partito, capito? Lo ha sfidato, ha perso la battaglia, è stato ucciso, e da quel momento Neco assoggettò il popolo e lo costrinse a pagare un pesante tributo. Ci parla la Bibbia di 1000 talenti d'argento e un altro d'oro, cose del genere, poi lo potete 100? Scusate. Il popolo a quel punto, morto Giosia, cosa fare? Sceglie suo figlio Joacaz, ma lo sceglie il popolo, ha scelto Joacaz. Non ci viene detto che cosa, sapete che davanti a ogni re ci viene detto fece bene, fece male agli occhi dell'Eterno. Qua non ci viene detto niente di questo, semplicemente perché la volontà del popolo è questo, fratello, cominciamo a pensare a questo, semplicemente perché la volontà del popolo era cancellata da Neco. Non ascoltare la voce del Signore significa che poi tu non conti più niente, non conti più nulla. State attenti, stiamo attenti, io per primo, che naturalmente non lo dico a voi perché io sono a posto, no, dico stiamo attenti, perché non ascoltare la voce del Signore, guardate, Giosia l'ha ascoltata per tutta la vita, e sono sicuro che anche in quel momento lui era convinto che non fosse la parola di Dio, perché veniva dal pagano, ma non l'ha ascoltata una sola volta. Doveva andare così la storia, il Signore tanto conosce tutto il nostro futuro. E io sono convinto che il Signore non gli ha pagato. Giosia rimane un re da considerare, c'è scritto, ha fatto giusto e bene ciò che era davanti agli occhi del Signore. Ma da quel momento in poi, che cosa è successo? Morto lui, il popolo dice, beh, facciamo suo figlio. E fanno Joacaz come figlio. Ma la volontà del popolo, fratelli e sorelle, non è contata nulla. Perché? Perché Neco cosa ha fatto? Dice, voi non contate più nulla, il re lo scelgo io, voi non scegliete più niente, finita. Grande insegnamento della parola di Dio. E cosa fece? Prese Joacaz e lo deportò in Egitto. L'ho preso così, io ti prendo di qua e ti porto in un'altra parte, ti porto a casa mia. Cosa decidi di farti fare lo decido io, tu non devi neanche pensarci. Non solo, al suo posto mise il fratello Eliachim, al quale anche in questo caso cambiò il nome in Eliachim, cioè nella sostanza tu non sei neanche più padrone del nome che hai, il nome te lo metto io. Era uso così, cioè quando tu eri assoggettato a un estraneo, a un re estraneo, tu non contavi più niente, neanche il tuo nome contava, ero io che decidevo che nome metterti. Quindi gli ha cambiato il nome. E qui c'è anche un po' di storia, nell'ultima parte, la storia dei re di Giuda, e diventa Joachim. Quante cose ci insegna la parola di Dio, se noi veramente, ma per il nostro bene, ascolta Israele, ascolta, caro fratello, cara sorella, quella che è la parola del Signore. Sappiamo appunto, come sta scritto, che Joachim fece male agli occhi di Dio. E nel frattempo la storia ci insegna che Neco, poi l'imperatore, fu sconfitto da Nabopolassar, che era il padre di Nabucodonosor, che appunto ha affidato al figlio l'incarico di andare a sconfiggerlo. Poi nel frattempo la storia insegna che lui, mentre era lì che stava combattendo contro Neco, Nabopolassar morì, e così Nabucodonosor lasciò ai suoi generali il lavoro che stava compiendo e se ne è tornato ed è stato incoronato. Nel frattempo poi vediamo che quest'ultimo, Nabucodonosor, salì contro Joachim, che governò per 11 anni, lo legò in catene, lo deportò a Babilonia portando via, e qua stiamo attenti, portando via già la prima volta una parte dell'oro del Tempio e degli utensili del Tempio. E al suo posto, anche in questo caso, mise a governare il figlio di Joachim, che si chiamava poi Joachim. Durò ben poco questo regno, pochissimo tempo, pare quasi 4 mesi, 3 mesi e 10 giorni più o meno, di cui parla la scrittura. E probabilmente c'è un errore di trascrizione, può succedere, sapete, quando c'è 8, 18, no? Qui ci viene detto che all'età di 8 anni questo Joachim fu posto dal re a regnare, ma nel libro delle cronache, nel libro dei re ci dice che invece aveva 18 anni, quindi probabilmente uno scriba, errore di trascrizione, ma non cambia assolutamente nulla e niente. Cosa che è più probabile, che l'età fosse quella di 18 anni. E dopo, ma perché fece questo? Durò poco perché Nabucodonosor, anche in questo caso, sostituì Joachim, l'aveva preso, l'aveva già portato via, eccetera, eccetera, per tutta una serie di motivi. Prese il figlio, Joachim, lo sostituì con il fratello che era Sedechia, che fu l'ultimo re di Israele. Qui finisce la storia. Dopo Sedechia fu la fine del regno di Giuda, tutto Israele e Giuda furono deportati. Ora andiamo al capitolo, andiamo nel libro di Geremia, al capitolo 36, e facciamo, quindi abbiamo fatto già una piccola parte della, ma era importante per farvi capire non solo la storia, ma è importante soprattutto per farvi capire quanto si cade in disgrazia se non si ascolta la parola del Signore. Ma questo Joachim era proprio una persona strana, anche, cioè ha fatto qualcosa di molto molto grave, e lo possiamo leggere nel libro di Geremia, perché il periodo era quello. E dunque ce n'è un po', ma lo leggiamo, o se volete posso fare ancora un altro piccolo assunto, perché ce n'è veramente parecchio. Nella sostanza qui avviene un fatto, faccio che andare avanti io e poi magari leggiamo la parte dopo. Avviene un fatto: in quel periodo il profeta Geremia, sapete che andava, veniva, ma è meglio che si facesse o faceva vedere poco, perché era sotto tiro, e allora mandava Baruch, figlio di Neria, che era un suo diciamo servitore e collaboratore, a dire al re, che era Joachim, a dire: guarda che le cose non vanno bene, guarda non confidare nell'Egitto, l'abbiamo visto tante volte, perché non servirà a niente. Arrendetevi ai babilonesi e avrete salva la vita e avrete eccetera eccetera. Loro non ne volevano sapere, anzi, vediamo che all'inizio lui parlò con gli anziani e con i capi del popolo e gli lesse questo, e Micaia riferì loro tutte le parole che avevo udite mentre Baruch leggeva il libro in loro presenza, no? Allora tutti i capi mandarono Yehudi, figlio di Netania, è per quello che voglio evitarvi tutte queste, perché sennò vi perdete, no, figlio di Selemia, figlio di Cusci, Baruch, per dirgli: prendi in presenza del popolo, hai letto in presenza del popolo, prendi in mano il rotolo dal quale tu hai letto in presenza del popolo e vieni. Baruch ha fatto così e gli dissero: siediti e leggilo qui da noi, no? Giusto per siediti qui, lo leggi qui da noi questo libro, che erano praticamente le parole che Geremia gli aveva ordinato di dire. Siediti e leggilo qui da noi. Baruch lo lese in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri, perché gli diceva praticamente che Gerusalemme e tutto il resto sarebbero stati, se non avessero ubbidito, spazzati via. E poi gli dissero, naturalmente, dice: adesso non ti preoccupare, adesso che c'è il resto questo, dice, non ti preoccupare, che adesso siamo noi, non mancheremo di riferire tutte queste parole al re, capisci? Adesso andiamo a dirlo al re, adesso che quello che ci hai detto, sai, faccio anche la brava persona, ringrazia che ancora non ti prendono, ti metto dentro io, no? Capito? Adesso andiamo a dirlo al re. E vanno, e lo dicono al re. Poi chiesero a Baruch: dici ora, come hai scritto tutte queste parole uscite dalla tua bocca? Baruch rispose: egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole e io le ho scritte con inchiostro nel libro, capisci? Parlando di... Allora i capi dissero a Baruch: vatti a nascondere tu e Geremia e nessuno sappia dove voi siete. Dice: meglio che sparite, perché... E poi andarono del re nel cortile, riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario, riferirono al re tutte queste parole. E il re, come ha sentito questo, mandò a prendere il rotolo e glielo prese dalla camera di Elisama, segretario, e mentre ero lì, ci dice questo, che il re stava seduto, e qui possiamo far leggere qualcuno, qualche volontario. Sì, Valentina, nel 22, leggiamo fino alla fine del capitolo.
Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva tre o quattro colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti, benché Elnatan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dare loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, a Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario e profeta di Geremia. Ma il Signore li nascose. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo a Joachim, re di Giuda, tu dirai: così parla il Signore, tu hai bruciato quel rotolo dicendo: perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda: egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi servitori della loro iniquità, e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunziato contro di loro, senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale gli scrisse a dettatura di Geremia tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco. E vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle.
Grazie. Allora, vedete quante tragedie che nascono per non aver dato ascolto alla parola del Signore. Ma poi con tutto il male che si fa. Perché? Perché dopo questo abbiamo letto qui la fine che è stata destinata a Joachim, no? E vi ho raccontato poco fa cosa è successo. Lui è stato poi preso, portato via, è stato ucciso come sta scritto qua, e poi è stato messo suo figlio Joachim, che durò proprio niente, perché immediatamente i babilonesi hanno deciso di mettere poi Sedechia, che anche lui insomma ha avuto un comportamento malevolo e anche certe volte in contraddizione, perché lui aveva paura di Geremia, di ciò che Geremia diceva. E nel principio, qui in questo capitolo, al versetto 22, ci racconta qualcosa, ci dice che lei stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Ecco, e qui la motivazione del braciere, del nuovo mese, eccetera, eccetera. Appena Yehudi leggeva tre o quattro colonne della parola di Dio, questo qua prendeva il temperino, praticamente lo tagliava e lo bruciava nel fuoco. Ogni cosa che leggeva la prendeva e la buttava nel fuoco, per dire: tanto, cioè, io me ne faccio un baffo di questo, anzi non solo. Quindi dissacrava proprio la parola di Dio. Questo era quello che lui faceva. E da questo possiamo vedere e capire veramente come le cose si sono poi mosse. Quindi è scritto questo: si raggiunse il colmo della disobbedienza e della ribellione al Signore, perché egli bruciò pezzo dopo pezzo il rotolo con gli ordini di Dio, tagliandolo con il temperino. Una catastrofe dopo l'altra, fratelli e sorelle, si abbatté su Giuda fino alla deportazione di tutto il popolo. Non c'è stata storia. E queste cose non le raccontiamo solo per rammentarci la storia di ciò che è successo ad Israele, ma è per noi che le raccontiamo. Eppure le parole di Mosè dicevano: ascolta Israele. E la parola di Dio ancora oggi ti dice, fratello, sorella, ascolta Israele. Lo dice a te che sei credente, che credi in Lui. Metti in pratica la parola di Dio. Inculcala ai tuoi figli. Meditala giorno e notte. Meditala giorno e notte. Questo è il comandamento che il Signore ci chiama. A questo ci chiama. Perché, come diceva qualcuno prima, tutta la nostra vita, ogni cosa dipende dalla sua volontà. Anche le cose più immaginabili, l'abbiamo detto tante volte, ma io lo ripeto sempre questo, perché noi pensiamo a un certo punto che siamo noi che facciamo scelte. Certo, noi facciamo le scelte, ma il Signore è colui che dispone, il Signore è l'arbitro di ogni cosa. E allora io dico questo: chi non fa questo? Possiamo dire: oh uomo dal collo duro, privo di fede, credi ancora tu che il tuo futuro dipenda da te? Qualcuno di noi pensa che il nostro futuro dipenda da noi, dai tuoi progetti, dai tuoi pensieri? È da questo che dipende il tuo futuro? Dalle tue trincee, dalle barricate dietro le quali ti nascondi? È da questo pensi che dipende il tuo futuro? Non trascurare di mettere in pratica la parola di Dio, perché non soltanto chi ascolta, c'è scritto, ma chi è fautore della parola del Signore, ogni giorno, ogni ora. Ricorda che anche per te, se non ascolti, la tua vita può cambiare, caro fratello, da un momento all'altro, come cambiò la vita di queste persone. da un momento all'altro, in un precipitare di situazioni che ti faranno scendere dal tuo castello di sabbia. Perché noi siamo abituati a salire sui castelli di sabbia, di aggrapparci a questi castelli e ci siamo barricati dentro, ma un castello che non può reggere, ma non può reggere per tutta una serie di milioni di circostanze, sono solo pie illusioni. Cercherai di rimediare poi, quando ti renderai conto al tempo perduto, che hai perduto frettolosamente per metterti a posto col Signore, perché qui si sta parlando dei credenti. Cercherai poi di correre ai ripari, ma poi sarai preso da tanti altri pensieri, da tante altre cose, non avrai più la pace necessaria per affrontare. Ascolta oggi la parola del Signore, quando tutto nella tua vita comincerà a tremare, perché c'è un terremoto in corso, e i terremoti ci sono. Certe volte sono lenti, certe volte così, una piccola scossa però non è successo granché, balla un po' il lampadario ma rimane così, altre volte invece vengono pesanti perché comincia a crollare la casa, cominciano a crollare le mura, crolla ogni cosa. Ecco, quando tutta la tua vita comincerà a tremare perché c'è un terremoto in corso, è come Sedechia, non ascolterai la parola del Signore ma la temerai da lontano. Dici, sì, è vero, la parola di Dio, ma io, cioè, sì, e quindi tratti bene magari i suoi servitori perché magari pensi poi che il Signore abbia un occhio di riguardo per te, ma tanto tu non obbedisci, sapendo che Egli, nella sua parola c'è la tua salvezza. Quando tu pensi queste cose, ma non obbedisci, non hai obbedito al Signore, i babilonesi sono già alle porte e stanno portando via dal tuo tempio, che è il tuo cuore, fratello sorella. Le cose più preziose le stanno portando via, capisci? I babilonesi sono tutti attorno, i babiloni alla grande, che cosa ci sta portando via dal nostro cuore, pezzo dopo pezzo, queste cose, i beni del Tempio. Perché? Perché non abbiamo ascoltato la parola del Signore, è così come è avvenuto allora, ma vediamo che i babilonesi portarono via una prima volta una parte del tesoro del Tempio, no, la prima volta, non hanno portato via subito tutto, hanno cominciato a portare via delle cose, no? E anche una prima volta, anche per noi, cominciano a portare via delle cose i babilonesi, eh? I babilonesi che ci stanno attorno, siamo circondati dai babilonesi. E da allora che i giudei cominciarono ad essere soggiogati, sotto Neco, finirono in schiavitù e in deportazione, e con il loro tesoro più grande, l'oro del Tempio, alla fine della fiera gli fu portato via tutto, gli fu portato via ogni cosa, ma non solo gli fu portato via tutto. Quindi il Tempio rappresenta la cosa più preziosa per gli ebrei, e per noi che crediamo è il nostro cuore il Tempio. Quindi questi pezzi che vengono portati per avvertimento, dici, ma come, Signore, mi stanno portando via delle cose, ravvediti, e il profeta Geremia ancora, ravvediti. Ma questo, anziché ravvedersi, cosa faceva? Prendeva la parola del Signore, la buttava nel fuoco, la bruciava. È così. Ma il tuo cuore, fratello, sorella, era già venduto al nemico. Perché era già venduto al nemico? Perché non speravano nel Signore. Questi qua speravano negli egiziani, che gli dessero una mano contro Babilonia. Dal momento che non hai dato ascolto alla parola di Dio, anzi, in un crescendo hai indurito il tuo cuore, l'hai indurito fino a farla a pezzi questa parola che il Signore ti ha trasmesso dall'inizio, ti ha trasmesso attraverso i tuoi genitori, ti ha trasmesso attraverso i tuoi fratelli, attraverso la tua famiglia, l'hai fatta a pezzi un po' per volta, nel braciere, perché anche tu sei diventato come una pietra, sei diventato insensibile alla parola di Dio, una pietra, e la tua sensibilità, il tuo amore, il tuo primo amore che il Signore ti chiede, come dice l'Apocalisse, è venuta meno questo amore verso il Signore. Non solo loro è stato portato via dal Tempio con tutte le sue funzioni, perché vedete, le funzioni che il Signore ci dà nel nostro cuore hanno una funzione, quella, se ascoltiamo la parola di Dio, di essere persone speciali, di renderci particolari, ecco, veramente particolari, perché è un tesoro grande, e lì ci sono le nostre funzioni, perché il nostro cuore è l'organo principale, no? Dove ogni cosa si muove attraverso il sangue che esso irrora nelle nostre vene e poi in tutto il corpo. Ma non solo loro viene portato via quindi tutte le nostre funzioni con le quali ci rapportavamo con il Signore vengono portate via, ma il Tempio stesso, cari fratelli e sorelle, viene distrutto e viene dato alle fiamme una volta per sempre. Poi sì, il Signore ha pietà, poi di coloro che hanno sperato, perché il Signore è misericordioso, ma non dobbiamo scambiare la misericordia con il fatto che non saremo puniti, perché non è così, fratelli e sorelle. Morto Giosia, no, noi sappiamo, ecco, voglio dirvelo per consolazione, sappiamo che chi ascolta la parola del Signore non pensa neanche a una punizione, perché sa, conosce il Signore, conosce l'amore del Signore quanto è grande. E io mi chiedevo e mi chiedo, quanto amo io il Signore? Questo è importante. Cioè, io posso parlare con la bocca, dire delle cose, posso pregare. Dice, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questo dice il Signore. Quindi, al Signore, del nostro labbra, quello che dicono le nostre labbra, interessa quello che c'è nel nostro cuore. E vuole che, vuole avere comunione con noi. Ecco, io sono la porta e picchio. Busso. Chi mi apre entro e cenerò con lui ed egli con me. È questo che il Signore vuole fare con ognuno di noi. Quindi come facciamo a non avere comunione con lui se l'abbiamo conosciuto, sapendo che da lui veramente dipende ogni attimo della nostra vita, ma non solo. Ma non dobbiamo scambiare queste parole come delle parole terroristiche, perché altrimenti poi moriamo, perché sono tutte stupidaggini. Tanto la punizione che è stata, la maledizione che è caduta su Adamo ed Eva, inevitabilmente è caduta anche su di noi, solo che Gesù Cristo, per quanto ci riguarda, l'ha rimossa e l'ha trasformata, grazie a noi, in vita eterna, che è una cosa ben diversa. Morto Giosia, cominciò il disastro per Gerusalemme e per Giuda. Cominciò un disastro. I suoi figli, i suoi nipoti, che di tutto erano impegnati. Loro erano impegnati di tutto, ma non nel cercare il Signore con tutto il loro cuore. Cercavano l'aiuto degli egiziani, e invece gli egiziani furono ben sconfitti. Ognuno, fratelli e sorelle, ha la sua posizione davanti a Dio. Ognuno ha una posizione, la propria, individualmente. Noi non saremo giudicati collettivamente, togliamocelo dalla testa questo, ognuno sarà giudicato per quello personalmente, perché si parla di Gesù come personale salvatore, personalmente, individualmente. Ognuno deve sapere, cari fratelli e sorelle, adesso deve sapere qual è il bene supremo. Qual è il bene supremo? Ma qual è il bene supremo? Tutti noi ormai dovremmo essere maestri in queste cose, dovremmo saperle a memoria. Ma se il cuore si indurisce dal troppo benessere, questo è un male, cari fratelli e sorelle. È un male. Ascolta, Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Non ce ne sono altri, dal quale dipendono tutte le tue vite, il tuo respiro, ogni cosa. Non lasciarti ingannare dalle tue sfuggevoli e passeggere cose frivole, che sono senza significato. Non lasciarti ingannare da queste, perché noi ci lasciamo incantare, no? Sapete, il serpente ingannatore, dice qualcuno, no? Ma suoniamo il flauto come fanno alcuni e cerchiamo di bloccarlo. Dimmi, ora ti faccio una domanda, dimmi se puoi rispondermi, ognuno risponde individualmente. Dove è andato il giorno di ieri? Dov'è? Il giorno di ieri, che è passato ieri, sabato scorso, che era ieri, dove è andato? Qualcuno lo sa? Può dire qualcuno dov'è questo posto? Dove è andato? Dov'è? Possiamo riprenderlo? Qualcuno? Dov'è? Dove è andato il giorno di ieri? In quale luogo? Dove? In quale luogo? Ditelo voi. E così sarà per questo di oggi, cari fratelli e sorelle. Ma così non deve essere per noi, come sta scritto, per santità di condotta, come dice, che non dobbiamo essere distrutti questo. Perché dove è andato il giorno di ieri? E dove andrà quello di oggi? Vedete, io preferisco il giorno di Dio, preferisco il giorno del Signore, che è eterno e non passa. Quello non passa, quello è eterno. Ascolta, l'uomo è solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi scompare. Ma la parola di Dio permane in eterno. E questa è la nostra certezza, la nostra sicurezza. Allora, considera la pazienza di Dio, ma non per abusarne. Non per abusarne della pazienza di Dio, non si può abusare della pazienza di Dio, ma perché essa ti arricchisca. Ti arricchisca, ti renda sempre più ricco e perché tu possa farne tesoro. Ravvediti subito se ti sei allontanato dai suoi precetti, dai suoi comandamenti. Tutta la tua vita, il tuo futuro supremo, il tuo bene supremo sono nel Signore, sono nel Signore. Il tuo egoismo, il tuo egocentrismo non ti tragga in inganno. Il Signore è. Noi non siamo. Noi diventeremo simili a Lui se abbiamo accettato di obbedire alla Sua volontà e alla Sua parola fino in fondo. Amen.
Amen.